Fratelli e sorelle, buonasera.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Quando il mondo era sull'orlo della catastrofe, nel cuore della guerra fredda, la Pacem in Terris, l'ultima enciclica di Angelo Roncalli, Papa Giovanni XXIII, fu un modo davvero rivoluzionario di parlare di Dio attraverso il tema urgente della pace e di parlarne a tutti gli uomini. Il Papa era già molto malato, morirà infatti di lì a 2 mesi.
Le madri e i padri di famiglia detestano la guerra. La Chiesa, madre di tutti indistintamente, solleverà una volta ancora la conclamazione che sale dal fondo dei secoli e da Bellemme e di là sul Calvario per effondersi in supplichevole precetto di pace. Pace che previene i conflitti delle armi. Pace che nel cuore di ciascun uomo deve avere sue radici e sua garanzia.
Scriveva Benedetto XVI nel suo messaggio in occasione della 18ª plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Al culmine della guerra fredda, quando il mondo stava ancora venendo a patti con la minaccia costituita dall'esistenza e dalla proliferazione di armi di distruzione di massa, Papa Giovanni scrisse quella che è stata definita una lettera aperta al mondo. Era un appello sentito di un grande pastore, vicino al termine della propria vita, affinché la causa della pace e della giustizia venisse promossa con vigore in ogni settore della società, a livello nazionale e internazionale. Mentre lo scenario politico globale è notevolmente cambiato nel mezzo secolo trascorso da allora, la visione proposta da Papa Giovanni ha ancora molto da insegnarci mentre lottiamo per affrontare le nuove sfide per la pace e per la giustizia nell'era post-guerra fredda tra la continua proliferazione degli armamenti. Era il 30 aprile 2012 quando Benedetto XVI così si rivolgeva alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e nel messaggio per la giornata della pace 2013 scriveva: «La pace concerne l'integrità della persona umana e implica il coinvolgimento di tutto l'uomo. È pace con Dio nel vivere secondo la sua volontà, è pace interiore con se stessi, pace esteriore con il prossimo e con tutto il creato». Comporta principalmente, come scrisse il Beato Giovanni XXIII nell'enciclica Pacem in Terris, la costruzione di una convivenza fondata sulla verità, sulla libertà, sull'amore e sulla giustizia. La negazione di ciò che costituisce la vera natura dell'essere umano nelle sue dimensioni essenziali, nella sua intrinseca capacità di conoscere il vero e il bene, in ultima analisi Dio stesso, mette a repentaglio la costruzione della pace. Senza la verità sull'uomo, iscritta dal Creatore nel suo cuore, la libertà e l'amore sviliscono. La giustizia perde il fondamento del suo esercizio.
I vescovi, pastori del Gregge di Cristo, ex omni nazione che sub cielo est, richiameranno il concetto di pace non solo nella sua espressione negativa, che è detestazione dei conflitti armati, ma ben più nelle sue esigenze positive, che richiedono da ogni uomo conoscenza e pratica costante dei propri doveri.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly.
La Pacem in Terris fu pubblicata l'11 aprile 1963. Pochi mesi prima il mondo aveva trattenuto il fiato mentre fra Stati Uniti e Unione Sovietica si svolgeva quel drammatico braccio di ferro per Cuba. Le navi sovietiche si dirigevano cariche di missili appunto verso l'isola centroamericana. Il presidente statunitense Kennedy non avrebbe mai permesso che le coste americane fossero sotto il tiro appunto delle testate russe e aveva minacciato di intercettare questi convogli. Insomma, la guerra atomica sembrava davvero imminente e certo Giovanni XXIII contribuì a disinnescare il meccanismo diabolico di questa crisi. Abbiamo in linea il segretario particolare di Giovanni XXIII, il vescovo Loris Capovilla, oggi 98 anni, che ha scelto di vivere a Sotto il Monte, il paese natale di Papa Giovanni.
Buongiorno.
Come sta?
A padre Federico e a tutti voi della Radio Vaticana, così cara al cuore di ciascuno di noi che vive alla periferia, ma con il cuore a Roma però.
Beh, però lei vive in una bella periferia, Sotto il Monte.
Sì, veramente. Ma ho detto periferia. Ho detto periferia perché siamo lontani 600 chilometri, ma lo spirito annulla tutte le distanze.
Certo. Allora, veniamo eccellenza a questo documento che veramente rappresentò una svolta davvero importantissima, no? Nella consapevolezza internazionale, mondiale del tema della pace. Erano anni delicatissimi, anni di gravissime tensioni, proprio nel pieno della guerra fredda, arrivò questa parola che per la prima volta concretizzò l'invito alla pace in una serie di direttive precise.
Facciamo una breve premessa. Io mi sono alzato come tutte le mattine, la mia abitudine, alle 3:15. Ho iniziato con Regina Celi la mia giornata, poi ho celebrato più tardi la Santa Messa. E sotto il calice stamattina ho messo la prima copia di Pacem in Terris con l'autografo, la firma autografa di Papa Giovanni. E ho messo tutte le emozioni di quei giorni e dei 50 anni che sono trascorsi. Allora dobbiamo parlarne con pacatezza, perché è un grande giorno, non per Papa Giovanni, meno che meno per me, è un grande giorno per la Chiesa Cattolica, anzi per tutta l'umanità, perché è il primo documento che per ispirazione del Signore Papa Giovanni ha inviato non solo ai signori cardinali, patriarchi, arcivescovi, vescovi, come era la bella e sarà sempre la bella indicazione e indirizzo del Papa, del Vescovo di Roma al mondo intero, ma era per la prima volta inviata a tutti gli uomini e donne di buon volere. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, dunque, pace in terra agli uomini di buona volontà. Pace in terris, settima, ottava e ultima enciclica di Giovanni XXIII, datata 11 aprile 63, è l'estremo servizio e l'estrema testimonianza di un padre che si rivolge alla famiglia umana con il cuore carico di commozione, invitando tutti gli uomini a riconoscersi figli di Dio, come ieri ha detto Papa Francesco, tutti amati da Dio, potremmo dire perseguitati dall'amore di Dio. Pacem in terris, a motivo della coincidenza della sua malattia e dell'appressarsi, tutti lo sapevano, della morte, quell'insegnamento suscitò enorme impressione e venne accolto come il testamento che il padre saggio e illuminato destinava alla famiglia umana dilacerata, lei l'ha appena detto, da interessi contrastanti e da avversioni insensate e talvolta implacabili. A distanza di 50 anni rimane ancora nell'aria il primo commento di quel testo magisteriale nell'eco persistente della voce amica, disse Papa Giovanni in questa enciclica: di mio c'è anzitutto l'esempio che voli dare nel corso della mia vita sulla indicazione del piccolo libro della mia giovinezza, l'imitazione di Cristo. Quale indicazione? L'uomo pacifico fa più bene che il molto istruito. Egli non si arrogava titoli di maestro, di riformatore, di magico risolutore dei problemi sollevati dalla drammatica situazione del mondo, pago di assolvere il suo primo dovere di catechizzare con amore e di camminare accanto a tutti i suoi simili che ascoltava ed ammoniva, promosse senza alcun dubbio un'azione capillare per sostenere contro l'istinto bellicoso la possibilità della pace. Si direbbe l'ineluttabilità della pace. E qui bisogna confrontare Luigi Sturzo, libro La comunità internazionale e il diritto di guerra, capitoli 13 e 14, Nicola Zanichelli, 1954. Però questa tesi di Luigi Sturzo era stata scritta e pubblicata in inglese a Londra negli anni 1926-28. Io non lo so, perché non è che ho una grande conoscenza delle cose e delle comunicazioni, ma mi pare che nessuno ha mai parlato in questi anni recenti, oggi ricordando Pace mi interes, il servizio reso all'umanità intera da questo signor Kellogg, che era ministro degli esteri degli Stati Uniti, in accordo col ministro Briand di Francia, di questo, l'abolizione della guerra. Non abbiamo commentato abbastanza, ha bisogno di essere ripreso in mano. Kellogg prese il premio Nobel per la pace proprio per questo, per avere sostenuto che anche la guerra può essere abolita. Come è stata abolita la schiavitù, delle glebe, il duello, eccetera. Papa Giovanni aveva presente tutto questo. Ci vorranno anni, ci vorranno secoli se volete, non è importante questo, il tempo non è nostro. Importante è che noi non coltiviamo un'utopia, ma una sicurezza, una speranza, la speranza evangelica che un bel giorno gli uomini aboliranno la violenza e insieme collaboreranno. Altra prima parola del pontificato di Papa Francesco: cammineranno insieme, costruiranno insieme e insieme confesseranno l'onnipotenza, la bontà, la misericordia e l'amore di Dio.
Eccellenza, io mi scusi se approfitto di questa sua pausa per porgerle una domanda. Volevo chiamare la sua attenzione, l'attenzione dei nostri amici all'ascolto, a un brevissimo passaggio. Scrive Giovanni XXIII nella Pace Minterris: la famiglia umana, nei confronti di un passato recente, presenta una configurazione sociale e politica profondamente trasformata. Non più popoli dominatori e popoli dominati.
Sì, tutti.
I popoli si sono costituiti o si stanno costituendo in comunità politiche indipendenti. Sottolineava l'importanza della coscienza della libertà, no? Anche di molti popoli. Coscienza della libertà, coscienza della collaborazione, della fraternità e coscienza della pace, che andavano evidentemente inevitabilmente insieme, e ne era lucidamente consapevole Papa Giovanni.
Senta, uno dei tre segni dei tempi segnalato in apertura della enciclica.
Esatto, sì.
Il lavoratore, il lavoro, la dignità del lavoro, la donna e terzo l'aspirazione ardente di tutti i popoli, dei piccoli o dei grandi, di tutti alla collaborazione, alla integrazione. Sa, è lo stesso Papa che all'inizio del suo pontificato, quando gli hanno domandato: ma lei è italiano? Poi lei è stato a Roma, ha girato tutta l'Italia come presidente dell'opera della propagazione della fede, poi è stato in Turchia, in Bulgaria, in Turchia,
sì.
In Grecia, poi
sì.
È stato in Francia, va bene. Lei ha girato l'Africa settentrionale, ha visitato tutta l'Europa. Dove si è trovato meglio?
Sì.
E mi ha detto, beh, innanzitutto nel mio piccolo paese natale di contadini, di lavoratori della terra,
sì.
Ma poi dappertutto, dove ho messo i piedi durante tutta la mia vita, dove ho messo i piedi ho messo anche il mio cuore, perché tutto il mondo è la mia famiglia.
Ringrazio molto cordialmente Monsignor Loris Capovilla, già segretario particolare di Papa Giovanni XXIII. Parlare di Dio al mondo attraverso il compito indefettibile della pace fu la chiave del pontificato di Giovanni XXIII. E allora riascoltiamo dalla voce di Rosario Tronnolone un passaggio di questo singolare, accorato appello del Papa morente al mondo, a tutto il mondo, questa sua lucida disamina e questo invito pressante al mondo a seguire le vie della pace e in questo compiere il disegno di Dio. Dalla Pacem in Terris, capitolo 4, rapporti degli esseri umani e delle comunità politiche con la comunità mondiale.
I recenti progressi delle scienze e delle tecniche incidono profondamente sugli esseri umani, sollecitandoli a collaborare tra loro e orientandoli verso una convivenza unitaria a raggio mondiale. Si è infatti intensamente accentuata la circolazione delle idee, degli uomini, delle cose, per cui sono aumentati enormemente e si sono infittiti i rapporti tra i cittadini, le famiglie, i corpi intermedi appartenenti a diverse comunità politiche, come pure fra i poteri pubblici delle medesime. Mentre si approfondisce l'interdipendenza tra le economie nazionali, le une si inseriscono progressivamente sulle altre, fino a diventare ciascuna quasi parte integrante di un'unica economia mondiale. E il progresso sociale, l'ordine, la sicurezza e la pace all'interno di ciascuna comunità politica è in rapporto vitale con il progresso sociale, l'ordine, la sicurezza, la pace di tutte le altre comunità politiche. Nessuna comunità politica oggi è in grado di perseguire i suoi interessi e di svilupparsi chiudendosi in se stessa, giacché il grado della sua prosperità e del suo sviluppo sono pure il riflesso ed una componente del grado di prosperità e dello sviluppo di tutte le altre comunità politiche. L'unità della famiglia umana è esistita in ogni tempo, giacché essa ha come membri gli esseri umani che sono tutti uguali per dignità naturale. Di conseguenza, esisterà sempre l'esigenza obiettiva all'attuazione, in grado sufficiente, del bene comune universale, e cioè del bene comune dell'intera famiglia umana. Nei tempi passati si poteva, a ragione, ritenere che i poteri pubblici delle differenti comunità politiche potessero essere in grado di attuare il bene comune universale, o attraverso le normali vie diplomatiche, o con incontri a più alto livello, utilizzando gli strumenti giuridici, quali ad esempio le convenzioni e i trattati, strumenti giuridici suggeriti dal diritto naturale e determinati dal diritto delle genti e dal diritto internazionale. In seguito alle profonde trasformazioni intervenute nei rapporti della convivenza umana, da una parte il bene comune universale solleva problemi complessi, gravissimi, estremamente urgenti, specialmente per ciò che riguarda la sicurezza e la pace mondiale. Dall'altra parte, i poteri pubblici delle singole comunità politiche, posti come sono su un piede d'uguaglianza giuridica tra essi, per quanto moltiplichino i loro incontri e acuiscano la loro ingegnosità nell'elaborare nuovi strumenti giuridici, non sono più in grado d'affrontare e risolvere gli accennati problemi adeguatamente. E ciò non tanto per mancanza di buona volontà o di iniziativa, ma a motivo di una loro deficienza strutturale. Si può dunque affermare che sul terreno storico è venuta meno la rispondenza fra l'attuale organizzazione e il rispettivo funzionamento del principio autoritario operante su piano mondiale e le esigenze obiettive del bene comune universale. Esiste un rapporto intrinseco fra i contenuti storici del bene comune da una parte e la configurazione e il funzionamento dei poteri pubblici dall'altra. L'ordine morale, cioè, come esige l'autorità pubblica nella convivenza per l'attuazione del bene comune, di conseguenza esige pure che l'autorità a tale scopo sia efficiente. Ciò postula che gli organi nei quali l'autorità prende corpo, diviene operante e persegue il suo fine siano strutturali e agiscano in maniera da essere idonei a tradurre nella realtà i contenuti nuovi che il bene comune viene assumendo nell'evolversi storico della convivenza. Il bene comune universale pone ora problemi a dimensioni mondiali, che non possono essere adeguatamente affrontati e risolti che ad opera di poteri pubblici aventi ampiezza, strutture e mezzi delle stesse proporzioni. Di poteri pubblici, cioè, che siano in grado di operare in modo efficiente su piano mondiale. Lo stesso ordine morale, quindi, domanda che tali poteri vengano istituiti. I poteri pubblici, aventi autorità su piano mondiale e dotati di mezzi idonei a perseguire efficacemente gli obiettivi che costituiscono i contenuti concreti del bene comune universale, vanno istituiti di comune accordo e non imposti con la forza. La ragione è che siffatti poteri devono essere in grado d'operare efficacemente. Però, nello stesso tempo, la loro azione deve essere informata, sincera ed effettiva imparzialità. Deve cioè essere un'azione diretta a soddisfare alle esigenze obiettive del bene comune universale. Se non che ci sarebbe certamente da temere che poteri pubblici supernazionali o mondiali, imposti con la forza dalle comunità politiche più potenti, non siano o non divengano strumento di interessi particolaristici. E qualora ciò non si verifichi, è assai difficile che nel loro operare risultino immuni da ogni sospetto di parzialità, il che comprometterebbe l'efficacia della loro azione. Le comunità politiche, anche se fra esse corrano differenze accentuate nel grado di sviluppo economico e nella potenza militare, sono tutte assai sensibili quanto a parità giuridica e alla loro dignità morale, per cui, a ragione, non facilmente si piegano ad obbedire a poteri imposti con la forza, o a poteri alla cui creazione non abbiano contribuito, o ai quali non abbiano esse stesse deciso di sottoporsi con scelte consapevoli e libere. Come il bene comune delle singole comunità politiche, così il bene comune universale non può essere determinato che avendo riguardo alla persona umana. Per cui anche i poteri pubblici della comunità mondiale devono proporsi come obiettivo fondamentale il riconoscimento, il rispetto, la tutela e la promozione dei diritti della persona, con un'azione diretta, quando il caso lo comporti, o creando un ambiente a raggio mondiale in cui sia reso più facile ai poteri pubblici delle singole comunità politiche svolgere le proprie specifiche funzioni.
Passo dal quarto capitolo della enciclica Pacem in Terris. In questi giorni ricorrono i 50 anni dalla sua stesura a firma di Papa Giovanni XXIII, un modo singolare e davvero rivoluzionario nel cuore del XX secolo, nel cuore della guerra fredda, di parlare di Dio agli uomini attraverso l'urgente, irrinunciabile discorso della pace. Cari amici, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.